Università per stranieri di Perugia. Esame per il conseguimento del CELI 4, certificato di conoscenza della lingua italiana. Livello C1. Sessione autunnale 2017. Prova di comprensione dell'ascolto. Il candidato ha un minuto di tempo a sua disposizione per scorrere brevemente i test proposti nel fascicolo. Inizio della prova.
D1. Ascolterete ora un testo che tratta di donne che guidano camion. Ascoltate attentamente e svolgete l'attività indicata nel foglio. Ascolterete il testo due volte.
Li chiamano i bisonti della strada. Tir, autotreni, camion di dimensioni enormi con il loro carico pesante da portare a destinazione. Attraversano l'Italia da nord a sud, di giorno e di notte. Un lavoro non facile, faticoso e stressante, che ti allontana da casa anche per giorni. Un mestiere per uomini forti e muscolosi, grandi come i loro mezzi. Eppure sempre più spesso sono invece mani sottili a governare il volante di quei bisonti, perché a sorpresa, dietro al vetro di quelle cabine, siede una donna. Gisella, Luisa e Oriana sono tre camioniste. Siamo saliti sui loro camion.
Ciao, buongiorno, sono Gisella. Faccio l'autotrasportatrice. Abito a Modena, in quella che io definisco la Piastrella Valley. Qua siamo sulla 1, che è, direi che è l'autostrada più frequentata d'Italia.
Ci sono tantissimi camion.
Due corsie di camion, un lunghissimo treno. Dovevo guidare un autobus per Gran Turismo e mi sono ritrovata a fare l'autotrasportatrice. Una piccola soddisfazione che mi sono presa nei confronti di chi pensava che non ce l'avrei fatta.
Per una donna fare un lavoro di questo tipo, ecco, che cosa devi sacrificare?
Come donna sacrifichi, forse un tipo di abbigliamento che comunque molti di noi non porterebbero ugualmente. Le mie unghie spezzate sono laccate, ma comunque le ho dovute accorciare perché può succedere che le rompi.
Dove va questa gente che sfila in corsia di sorpasso?
Che cos'è per te questo camion?
Questo camion è un piccolo nido su cui passo tante tante ore, un pezzetto di casa mia.
E ora passo la mia vita una striscia di cemento.
Ciao, io mi chiamo Luisa Ruiu e faccio la camionista. È una cosa che mi è sempre piaciuta. Già da piccola è stata una passione, appena sono riuscita ho coronato il mio sogno.
E i tuoi che dicevano che tu volevi guidare il camion?
Ovviamente un po' preoccupati, come lo sono adesso, perché tutte le volte che io torno a casa, ma come mai, ma cosa fai, ma non è che vai lontano, ma stai attenta.
Magnani Orianna, mio marito è da una vita che fa questo lavoro e aveva necessità di un aiuto. Appena sposati eravamo pieni di debiti, avevamo appena acquistato l'autotreno, ci siamo messi a costruire la casa, un bimbo piccolo, una sera mi disse: sai che se mi dovesse succedere qualcosa a me, cioè siamo nei guai. Allora io gli dissi, proprio buttata lì, gli dissi: ma scusa, ma se prendessi la patente anch'io? Ma ha guardato un po', ma dopo strano fa: perché tu saresti capace di prendere la patente? E perché no? Sono partita, decisa, sono andata all'autoscuola. L'autoscuola mi ha guardato un po' male, perché parliamo di 32 anni fa. Mi guardarono un po' male, però mi dissero: che bello, non abbiamo mai dato la patente a una donna.
Mio marito sicuramente mi ha spronato, nel senso che le prime volte che dicevo ma non riesco a fare le manovre, lui sì, se la prendi con calma vedrai che riesci. È stato forse il primo a crederci. Per fare questo lavoro io dico sempre che bisogna stare molto bene con se stessi, perché se non, tu non stai bene con te stesso, la solitudine della cabina amplifica secondo me i propri problemi. Ho lavorato praticamente 7 anni di notte e la rimpiango tantissimo. Per me, che sono un gufo, la giornata è faticosa.
Nel silenzio notturno puoi sentire i pensieri.
Secondo ascolto.
Richiamano i bisonti della strada, tir, autotreni, camion di dimensioni enormi con il loro carico pesante da portare a destinazione. Attraversano l'Italia da nord a sud, di giorno e di notte. Un lavoro non facile, faticoso e stressante, che ti allontana da casa anche per giorni. Un mestiere per uomini forti e muscolosi, grandi come i loro mezzi. Eppure sempre più spesso sono invece mani sottili a governare il volante di quei bisonti, perché a sorpresa, dietro al vetro di quelle cabine, siede una donna. Gisella, Luisa e Oriana sono 3 camioniste. Siamo saliti sui loro camion.
Ciao, buongiorno, sono Gisella. Faccio l'autotrasportatrice. Abito a Modena, in quella che io definisco la Piastrella Valley. Qua siamo sulla 1, che è, direi che è l'autostrada più frequentata d'Italia.
Ci sono tantissimi camion.
2 corsie di camion, un lunghissimo treno. Dovevo guidare un autobus per Gran Turismo e mi sono ritrovata a fare l'autotrasportatrice. Una piccola soddisfazione che mi sono presa nei confronti di chi non pensava che non ce l'avrei fatta.
Per una donna fare un lavoro di questo tipo, ecco, che cosa devi sacrificare?
Come donna sacrifichi, forse un tipo di abbigliamento che comunque molti di noi non porterebbero ugualmente. Le mie unghie spezzate sono laccate, ma comunque le ho dovute accorciare, perché può succedere che le rompi.
Dove va questa gente che sfila in corsia di sorpasso?
Che cos'è per te questo camion?
Questo camion è un piccolo nido su cui passo tante ore, un pezzetto di casa mia.
E ora passo la mia vita su una striscia di cemento.
Ciao, io mi chiamo Luisa Ruiu e faccio la camionista. È una cosa che mi è sempre piaciuta. Già da piccola è stata una passione, appena sono riuscita ho coronato il mio sogno.
E i tuoi che dicevano che tu volevi guidare il camion?
Ovviamente un po' preoccupati, come lo sono adesso, perché tutte le volte che io torno a casa ma come mai? Ma cosa fai? Ma non è che vai lontano, ma stai attenta.
Magnani Orianna, mio marito è da una vita che fa questo lavoro e aveva necessità di un aiuto. Appena sposati eravamo pieni di debiti. Avevamo appena acquistato l'autotreno, ci siamo messi a costruire la casa, un bimbo piccolo, unché una sera mi disse: sai che se mi dovesse succedere qualcosa a me, cioè siamo nei guai. Allora io gli dissi, gli dissi, ma scusa, ma se prendessi la patente anch'io? Ma ha guardato un po', ma dopo strano fa, perché tu saresti capace di prendere la patente? E perché no? Sono partita, decisa, sono andata all'autoscuola. La tua scuola mi ha guardato un po' male, perché parliamo di 32 anni fa. Mi guardarono un po' male, però mi dissero: che bello, non abbiamo mai dato la patente a una donna.
Autogrill e peraggi, è una notte d'asfalto.
Mio marito sicuramente mi ha spronato, nel senso che le prime volte che dicevo ma non riesco a fare le manovre, lui sì, se la prendi con calma vedrai che riesci. È stato forse il primo a crederci. Per fare questo lavoro io dico sempre che bisogna stare molto bene con se stessi, perché se non, tu non stai bene con te stesso, la solitudine della cabina amplifica secondo me i propri problemi. Ho lavorato praticamente 7 anni di notte e la rimpiango tantissimo. Per me, che sono un gufo, la giornata è faticosa.
Nel silenzio notturno puoi sentire i pensieri.
D2. Ascolterete ora un'intervista all'imprenditore Sergio Dompè. Ascoltate attentamente e svolgete l'attività indicata nel foglio. Ascolterete il testo due volte.
You're still young, that's your fault. There's so much you have to know.
Con queste note di Cat Stevens, Father and Son, iniziamo l'incontro di oggi e ringraziamo di essere tra noi Sergio Dompè. Buongiorno, dottor Dompè.
Buongiorno, grazie a voi per avermi invitato.
Buongiorno e buona domenica. Quanti ci ascoltano? Father and Son, una canzone degli anni 70, mi sembra.
Di Cat Stevens, molto bella.
Molto bella, molto bella. Le ricorda forse i primi tempi in cui lei è entrato in azienda?
Ricorda, diciamo, un po' quando ero un ragazzo, e devo dire che questa trasmissione proprio di testimonianza tra il padre e il figlio rappresenta un po' un filo conduttore poi di tutta la vita di ognuno di noi, per il lavoro, per la vita privata, per tutto il resto.
Ecco, Sergio Dompè, una breve carta d'identità per introdurci. Imprenditore, attualmente presidente di Farmindustria, un'impresa che è arrivata alla quarta generazione. Quindi imprenditore, essere imprenditore alla quarta generazione. Spesso si dice i figli mantengono l'industria dei padri, i nipoti disperdono il patrimonio. Non è il suo caso.
Ma diciamo, magari qualcosa ho disperso anch'io, perché no? Il problema secondo me è che bisogna essere animati dalla passione. Ecco, la passione si sente, Radio 24. E
grazie per lo spot.
Che la passione è quello che secondo me è il reale catalizzatore di ognuno di noi. Se sei appassionato, poi in qualche maniera facilmente ti salvi, non dico tutte le volte, ma quasi. Le imprese, soprattutto oggi, stanno diventando delle fucine di attività con la necessità continua di rimodulare tutto. Per cui non soltanto abbiamo dovuto fare tante trasformazioni in questi oltre 100 anni di presenza dell'impresa sul territorio e altre ne stiamo facendo, ma oggi con una velocità crescente, e se la nostra azienda dovesse essere la stessa fra 3 anni, sono già certo praticamente che sarebbe destinata a una sparizione in tempi purtroppo ultra brevi.
Certo, stare fermi vuol dire fare dei passi indietro. La sua azienda ha iniziato a vivere con appunto i suoi nonni, in pratica come azienda, come farmacia, cioè sì. Presente a Milano con
farmacie italo-inglesi. Allora c'erano le tradizioni anglosassoni, tant'è vero che il bisnonno aveva studiato a Londra e così anche il nonno, e ha messo su queste farmacie, di cui la più famosa era in Piazza della Scala a Milano, la classica farmacia degli artisti. E noi abbiamo avuto la soddisfazione, quando è cambiato il secolo, che hanno ripubblicato di alcuni quotidiani il primo numero del Novecento, di trovare già la pubblicità della Dompè, allora si chiamava Dompè Adami.
Com'è avvenuto il passaggio dal commerciale al produttivo, dalla farmacia che vendeva farmaci appunto alla produzione di farmaci?
Direi che è un fatto assolutamente fisiologico, cioè la commercializzazione è anche lì, se è fatta con passione, ti porta a scoprire dei bisogni e ti porta a vedere degli spazi che nessuno ha ancora coperto, il desiderio naturalmente di poter lasciare in qualche modo una piccola impronta, e quindi il desiderio di riuscire a trasferire qualche soluzione terapeutica che diventi una soluzione valida per i pazienti. Non c'è nessuna attività dal mio punto di vista che ti dà la soddisfazione del lavoro che faccio io, perché è quello di riuscire in qualche modo a contribuire all'aspettativa di vita e di qualità della stessa, del tuo prossimo, è una soddisfazione secondo me enorme. Poi il contributo spesso e volentieri è minore di quello che tu ti aspetteresti e che avresti desiderato, ma questo fa parte del gioco delle cose.
Un settore in cui la domanda è sempre...
Secondo ascolto.
You're still young, that's your fault. There's so much you have to know.
Con queste note di Cat Stevens, Father and Son, iniziamo l'incontro di oggi e ringraziamo di essere tra noi Sergio Dompè. Buongiorno, dottor Dompè.
Buongiorno, grazie a voi per avermi invitato.
Buongiorno e buona domenica. Quanti ci ascoltano? Father and Son, una canzone degli anni 70, mi sembra.
Di Cat Stevens, molto bella.
Molto bella, molto bella. Le ricorda forse i primi tempi in cui lei è entrato in azienda?
Ricorda, diciamo, un po' quando ero un ragazzo, e devo dire che questa trasmissione proprio di testimonianza tra il padre e il figlio rappresenta un po' un filo conduttore poi di tutta la vita di ognuno di noi, per il lavoro, per la vita privata, per tutto il resto.
Ecco, Sergio Dompé, una breve carta d'identità per introdurci. Imprenditore, attualmente presidente di Farmindustria, un'impresa che è arrivata alla quarta generazione, quindi imprenditore, essere imprenditore alla quarta generazione. Spesso si dice i figli mantengono l'industria dei padri, i nipoti disperdono il patrimonio, non è il suo caso.
Ma diciamo magari qualcosa ho disperso anch'io, perché no? Il problema secondo me è che bisogna essere animati dalla passione. Ecco, la passione si sente a Radio 24. E
grazie per lo spot.
Che la passione è quello che secondo me è il reale catalizzatore di ognuno di noi. Se sei appassionato, poi in qualche maniera facilmente ti salvi, non dico tutte le volte, ma quasi. Le imprese, soprattutto oggi, stanno diventando delle fucine di attività con la necessità continua di rimodulare tutto, per cui non soltanto abbiamo dovuto fare tante trasformazioni in questi oltre 100 anni di presenza dell'impresa sul territorio e altre ne stiamo facendo, ma oggi con una velocità crescente, e se la nostra azienda dovesse essere la stessa fra 3 anni, sono già certo praticamente che sarebbe destinata a una sparizione in tempi purtroppo ultra brevi.
Certo, stare fermi vuol dire fare dei passi indietro. La sua azienda ha iniziato a vivere con appunto i suoi nonni, in pratica, come azienda, come farmacia, cioè sì. Presente a Milano con
farmacie italo-inglesi. Allora c'erano le tradizioni anglosassoni, tant'è vero che il bisnonno aveva studiato a Londra e così anche il nonno, e ha messo su queste farmacie, di cui la più famosa era in Piazza della Scala a Milano, la classica farmacia degli artisti. E noi abbiamo avuto la soddisfazione, quando è cambiato il secolo, che hanno ripubblicato di alcuni quotidiani il primo numero del Novecento, di trovare già la pubblicità della Dompé, allora si chiamava Dompé Adami.
Com'è avvenuto il passaggio dal commerciale al produttivo, dalla farmacia che vendeva farmaci appunto alla produzione di farmaci?
Direi che è un fatto assolutamente fisiologico, cioè la commercializzazione anche lì, se è fatta con passione, ti porta a scoprire dei bisogni e ti porta a vedere degli spazi che nessuno ha ancora coperto, il desiderio naturalmente di poter lasciare in qualche modo una piccola impronta, e quindi il desiderio di riuscire a trasferire qualche soluzione terapeutica che diventi una soluzione valida per i pazienti. Non c'è nessuna attività dal mio punto di vista che ti dà la soddisfazione del lavoro che faccio io, perché è quello di riuscire in qualche modo a contribuire all'aspettativa di vita e di qualità della stessa, del tuo prossimo, è una soddisfazione secondo me enorme. Poi il contributo spesso e volentieri è minore di quello che tu ti aspetteresti e che avresti desiderato, ma questo fa parte del gioco delle cose.
Un settore in cui la domanda è sempre...
D3. Ascolterete ora un testo che illustra alcune caratteristiche di 4 quartieri di Roma. Durante l'ascolto svolgete l'attività indicata nel foglio. Ascolterete il testo una sola volta.
Ogni quartiere di Roma è diverso dagli altri e ha un fascino particolare. Oggi andiamo a scoprire le caratteristiche dei quartieri Aventino, Monti, Eur e Pigneto.
L'Aventino è uno dei 7 colli su cui venne fondata Roma. Oggi è un quartiere che si trova molto vicino al centro, quindi è una zona ricercata, con numerose ricchezze di interesse architettonico. È uno dei più eleganti quartieri residenziali di Roma, al di fuori del traffico caotico e dove è persino facile parcheggiare, nonostante si trovi a poche centinaia di metri dal cuore di Roma antica. Pulitissimo, tranquillissimo, le macchine ordinatamente parcheggiate, i mezzi della nettezza urbana che puliscono tutti i giorni. Insomma, sembra di essere in un'altra città. A renderlo tanto diverso da altri quartieri, oltre alla pulizia e dal fatto che è un luogo denso di storia, sono l'elegante stile architettonico delle case degli anni venti, che in questo luogo sono anche di pregio, i giardinetti in ogni palazzo che rendono sempre estremamente diverso l'impatto delle abitazioni ed il fatto che sull'intero colle non esista una sola attività commerciale. Il tutto contribuisce a creare un'atmosfera tranquilla e rilassante, nonostante la vicinanza del centro. La presenza degli uffici FAO e di varie ambasciate fa sì che la richiesta di appartamenti in affitto sia costante e contribuisce a mantenere alti i prezzi delle locazioni. Gli affitti qui sono costosi come nel centro storico, ma questa zona è abitata prevalentemente da famiglie con bambini che hanno la possibilità di frequentare i numerosi parchi e zone verdi presenti nel quartiere.
Il primo dei rioni di Roma è Monti, chiamato così perché una volta comprendeva i colli Esquilino, Viminale, parte del Quirinale e del Celio. È il quartiere più antico di Roma e vi si trovano testimonianze dell'epoca romana, medioevale, rinascimentale, barocca, fino ad arrivare all'intensiva urbanizzazione ottocentesca e alle costruzioni del secolo scorso. Una successione di stili che copre 2500 anni di storia. Si trova tra la stazione Termini e il Foro Romano. Abitare in un quartiere come questo significa essere al centro della storia e della cultura. La parte più caratteristica del rione Monti è senza dubbio la Suburra, che presenta vie strette con edifici dagli intonaci usurati dal tempo e anneriti dallo smog, piccole botteghe artigiane, negozietti che sembrano conservare le caratteristiche della Roma dell'Ottocento. Qui si respira un'atmosfera di altri tempi e non si può fare a meno di pensare all'omonimo quartiere dell'antica Roma, il più autentico e popolare, il luogo delle contraddizioni umane e sociali della capitale dell'impero. Se volete abitare qui, vi dovete accontentare di case vecchie e poco luminose. Se cercate appartamenti di buona qualità, con un po' di fortuna potete anche trovarli, ma sono estremamente costosi. Infatti, gli abitanti tradizionali di questo quartiere, che appartengono alla classe lavoratrice, devono accontentarsi degli appartamenti situati ai piani più bassi, spesso in condizioni pessime e per di più rumorosi.
L'Eur è il 32esimo quartiere di Roma e fu costruito originariamente per ospitare l'Esposizione Universale di Roma, che si sarebbe dovuta tenere nel 1942, ma che fu poi annullata a causa della guerra. Sorge nell'area sud della città, a ridosso del fiume Tevere. Negli anni 60 si sono sviluppate belle zone residenziali. Le strade sono ampie, i palazzi moderni, e nel centro c'è una bellissima zona verde intorno ad un lago artificiale. Gli ampi giardini pubblici sono ricchi di piante di ciliegio che sono stati donati dalla città di Tokyo e, quando sono in fiore, da fine marzo alla metà di aprile, lo spettacolo che regalano ai passanti è davvero unico. In questo periodo l'atmosfera del quartiere è davvero incantata, grazie ai tanti piccoli fiori rosa immersi nel verde dei parchi. Gli appartamenti sono di solito di qualità più alta rispetto a quelli del centro storico e gli affitti hanno prezzi inferiori. In questo quartiere si costruisce ancora e si prevede che, nei prossimi anni, la popolazione aumenterà. Attualmente gli abitanti sono prevalentemente dipendenti delle numerose multinazionali che hanno la loro sede in zona, ma anche altri rappresentanti della classe media che sono occupati in altri quartieri, facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici. Dato che il traffico è spesso congestionato, l'uso dei mezzi privati sarebbe da evitare.
Il quartiere Pigneto, chiamato così per via degli alberi di pino piantati da una famiglia nobile che abitava nella zona, è un triangolo che si trova tra Prenestina, Casilina e Porta Maggiore, è uno dei quartieri più vivi e interessanti di Roma, diventato da qualche anno una delle mete preferite dai turisti giovani. Siccome il quartiere è diventato di moda, i prezzi degli affitti delle abitazioni sono notevolmente aumentati negli ultimi tempi, specialmente quelli dei condomini situati nell'isola pedonale. Qui c'è una forte presenza di laboratori artistici e teatrali, associazioni culturali, studi d'artista, che contribuiscono a rendere l'atmosfera del quartiere viva e stimolante. Forse questa è la zona di Roma che negli ultimi anni ha subito maggiori trasformazioni. Il Pigneto è interessato da numerose opere di riqualificazione del territorio da parte del Comune e da numerosi lavori di ristrutturazione degli edifici degli anni 20 ad opera dei singoli proprietari. Ciò non di meno, il quartiere conserva aspetti di degrado urbano e di marginalità sociale non indifferenti. Era un quartiere popolare della prima periferia romana, nel quale risiedevano prevalentemente proletari. Ora è un quartiere culturalmente e artisticamente vivo, abitato da intellettuali, studenti e giovani alla moda.
Fine della prova.